Cos'è? Ciao Paolo, attivissimo, buongiorno. Mi sa che abbiamo un problema.
No.
C'è un problema. Chiedo, forse in regia c'è qualcosa che non funziona.
No. Siedi. Prendi la palette così.
Che palette?
Joystick.
Dammi.
Stiamo giocando a ping pong elettronico.
Ping pong elettronico?
Sì,
pong. Cioè, ma con tutte le possibilità.
Sì.
Che ci danno i videogiochi,
sì,
e le tecnologie oggi, tu mi fai giocare a ping pong.
Sì, ho un motivo molto importante.
Ma me lo auguro.
Sì, perché oggi parliamo di chip nel cervello che ti permettono di giocare, o permettono ai macachi di giocare a Pong, e la cosa è più seria di quello che potrebbe sembrare detto così. Parleremo anche di watermarking all'interno di Zoom, e quindi come difendersi da questo tracciamento nascosto. E poi parleremo di spade laser. C'è la spada laser retrattile, i nerd gioiscono. È una bufala? Forse no. E sì, vedo il tuo entusiasmo che emana da tutti i pori.
Certo.
E intanto parleremo anche di Microsoft che presenta il suo simulatore di volo con una chicca un po' particolare. Questo e altro nella puntata del Disinformatico di oggi.
Il Disinformatico.
E io già non vedo l'ora dell'argomento del capitolo simulatori, perché li adoro. Ho visto recentemente quello dei treni,
sì,
poi c'è quello degli aerei, c'è quello dell'autobus dove viaggi negli Stati Uniti da uno stato all'altro,
sì,
per ore e ore e ore in tempo reale.
Ecco.
Tu pensa che giornate piene,
sì,
che si devono avere.
Divertente.
Ma
proprio.
Aspetterò con molta pazienza.
Sì.
Da cosa vogliamo cominciare?
Allora, innanzitutto da una piccola rettifica che devo fare, perché in una puntata precedente del Disinformatico ho citato l'università di Victoria a Wellington dicendo che era in Australia. No, è in Nuova Zelanda.
Ai, Paolo, ai, nell'angolo in ginocchio sui ceci.
Sono scivolato, chiedo scusa. Detto questo, allora, primo argomento di oggi, una storia strana che va raccontata bene, perché la settimana scorsa Neuralink, una delle aziende di Elon Musk, ha pubblicato su YouTube un video che mostra un macaco che gioca a Pong, il ping pong elettronico, quello classico della Atari, letteralmente con la forza del pensiero. Si tratta di una demo che è abbastanza impressionante, la trovate su YouTube e la trovate sul sito www.rsi.ch/ildisinformatico, però va capita nelle sue implicazioni. Cosa succede in questo video? Te l'ho portato a vedere. Vedrai che c'è Pager, che è un macaco di 9 anni, che gioca al computer, a un joystick.
Mm-hmm.
E inizialmente muove il joystick per spostare un cursore sullo schermo.
Ok.
Ok, fin qui va bene, niente di particolare. Lui è libero, non è bloccato da nessuna parte, è semplicemente seduto sul suo trespolino, gioca con questo joystick, manovra il cursore. Quando il cursore finisce all'interno di un quadrato colorato che si sposta sullo schermo, dalla cannuccia gli esce il frullato di banana.
Ok, una sorta di cane di Pavlov.
Sì, esatto, una cosa, una ricompensa per il suo gioco. Fin qui appunto niente di speciale, ma a metà del video succede una cosa particolare. Il joystick viene scollegato, ma il gioco va avanti. Pager continua a muoverlo per abitudine, ma in realtà non serve. Quello che sta succedendo è che Pager, il macaco, ha nel cervello due piccoli sensori della Neuralink che sono stati impiantati nella sua corteccia motoria. Rilevano il pensiero del movimento, l'intenzione di muoversi. Riescono a decodificare i segnali di circa 2000 neuroni. A questo punto riescono a trasmettere quello che hanno captato a un ricevitore esterno tramite Bluetooth, che riceve questi comandi e li trasforma in movimenti del joystick.
Perdonami, adesso mi immagino il macaco con un paio di cavi che gli forano il cervello, escono e vanno in una macchina. È questo più o meno lo scenario?
È questo che molti stanno probabilmente
immaginando. È controverso.
Esatto, solo che non è così.
Ah.
Nel senso che in realtà Pager non ha nessun cavo che gli esce, è tutto semplicemente un piccolo componente grosso come una moneta che gli è stato inserito nel cervello, ma non ci sono cavi, non c'è nulla, è tutto via radio.
Ho l'ansia.
È un po' inquietante questa cosa, e infatti c'è da dire che Pager ovviamente non ha chiesto di partecipare all'esperimento, per cui c'è tutta una serie di considerazioni etiche da fare. Però la cosa è interessante perché già sugli esseri umani sono state fatte sperimentazioni di questo genere. C'è una ricerca di circa 10 anni fa dove si mostra che una persona, una donna tetraplegica, riesce con una serie di sensori in parte impiantati a muovere un braccio robotico e per la prima volta dopo chissà quanti anni farsi servirsi da bere da sola.
E questo è pazzesco.
E questo è straordinario. Quindi, certo, ci sono dei problemi etici, ma ci sono anche delle promesse molto interessanti. Quello che è cambiato rispetto a 10 anni fa, uno dice a questo punto, beh, ma se 10 anni fa avevamo già queste tecnologie, perché non le abbiamo diffuse, non sono commercializzate? Semplicemente perché richiedeva un impianto con, come dicevi tu, dei cavi, un ricevitore vicinissimo al cranio, e quindi era estremamente scomodo. In più richiedeva una potenza di calcolo eccezionale. Invece Neuralink ha miniaturizzato il tutto, ha rimosso la necessità dei cavi, per cui in sostanza il macaco viene fatto il pairing, l'accoppiamento via radio, come se fosse un altoparlante, come se fosse un telefonino o una serie di cuffie. Il risultato è notevolissimo, non ci sono cavi, non ci sono sensori visibili, tutto avviene via radio e soprattutto Pager sembra che stia molto bene, anche perché va a prendersi il suo frullatino tutte le volte che vuole.
E quando sbaglia si arrabbia, tira pugni allo schermo o
non
è
lo
pacato?
Non lo so, però...
Anche qua bisognerebbe approfondire.
Noterai nel video che si vede che lo schermo e tutta l'apparecchiatura è dietro una lastra di plexiglass.
Allora...
che non si sa mai, posso capire. Però seriamente parlando, questa potrebbe essere una tecnologia molto promettente. Elon Musk, come al solito, l'ha lanciata dicendo che farà miracoli, però seriamente parlando la portabilità, la miniaturizzazione che sono state introdotte adesso fanno la differenza cruciale. Diventa per esempio possibile pensare a soluzioni per chi ha difficoltà motorie o difficoltà di comunicazione verbale. Ci sono anche delle applicazioni non mediche, per esempio vuoi estendere le tue capacità, potresti immaginare per esempio di scrivere al computer semplicemente pensando di digitare su una tastiera. Io lo farei subito personalmente, visto che ho ormai le braccia indolenzite da decenni di lavoro. Oppure, per esempio, non so, un magazziniere, un muratore o un soccorritore che non può materialmente andare in un posto pericoloso, però ci può mandare un robot che comanda con i suoi movimenti, pensando di muoverlo.
E questo non è nemmeno più futuro, è già presente.
Esatto.
Quasi. I presupposti,
infatti,
sono quelli.
Ecco, io ovviamente da informatico comincio anche a pensare alle altre implicazioni, del tipo, ma qualcuno sta pensando alle, che so, applicazioni militari, migliorare i tempi di reazione delle truppe, pilotare un veicolo, un carro armato, un jet, intanto avere le mani libere per fare qualcos'altro. Oppure qualcuno magari sta già pensando a intercettare e disturbare questi segnali. Ma Star Wars non l'ha visto nessuno. Episodio 1, dove spengono tutto l'esercito perché gli interrompono le comunicazioni, no?
Sarebbe, cioè, stai prospettando un epilogo di quelli che gli esperti definiscono ingabolato.
Sì, questa è la parola di internet della settimana, ingabolato.
Paolo Attivissimo vive anche sulla rete, lo trovi all'indirizzo http://attivissimo.blogspot.ch/...
Io comunque sulla questione dei macachi attendo le gare, già le vedo, è un pubblico foltissimo che assiste alla gara di Pong di un macaco che gioca col pensiero.
Sì.
Vedo già l'intrattenimento dietro la scienza e dietro le preoccupazioni informatiche.
Beh sì, è un punto di vista sicuramente promettente, ne vedremo certamente delle belle, siamo veramente nel nuovo mondo e chissà, finalmente poi i complottisti avranno ragione.
Hanno sempre avuto ragione, smettila.
Ah, tu dici,
ma certo.
Già lo sapevano,
ma
erano semplicemente avanti.
È tutto scritto lì, scelgono solo il tempismo giusto.
Quelli che dicono, oh, c'ho il chip nel cervello.
Quelli.
Quelli. Sì, ok. Anzi, io avrei una proposta un po' controversa, ma visto che i complottisti sono convinti di avere il chip nel cervello,
sì,
potremmo, al posto dei macachi che non hanno chiesto di essere operati, potremmo, non so, prendere i complottisti e dire, vuoi il chip? Sei convinto di avere il chip nel cervello? Te lo mettiamo sul serio così.
Ma lì non sei più complottista perché hai dato il tuo consenso, non te l'hanno inoculato così.
Ecco, grazie.
Mentre tu eri ignaro.
Parole di saggezza, è vero, non ci avevo pensato. Dannazione.
Allora andiamo avanti.
Andiamo avanti e parliamo di Zoom, videoconferenze, perché moltissimi di noi ormai passano la vita sui vari sistemi di videoconferenza, da Teams, Meet, eccetera, eccetera. Zoom è ovviamente uno dei più seguiti. C'è una cosa da sapere: se partecipate a una sessione su Zoom, attenzione alle registrazioni abusive. Non quelle che gli altri possono fare di voi, ma quelle che potreste magari essere tentati di fare, per esempio perché siete testimoni di una dichiarazione delicata, sensibile. Ci sono i cosiddetti whistleblowers, cioè quelli che rivelano informazioni sensibili di aziende o di governi ai giornalisti per segnalare che c'è un problema serio. All'interno delle comunicazioni, delle sessioni Zoom, ci possono essere nascosti dei sistemi di tracciamento. Lo ha rivelato recentemente The Intercept, segnalando che nelle sessioni pro, quelle professionali di Zoom, può comparire in alto a sinistra un'iconcina, una specie di cerchietto con una griglia e un lucchettino. Non ci fai caso, non te ne accorgi. Ti avvisa che c'è una firma audio nascosta all'interno dell'audio della sessione. Cosa vuol dire tutto questo? In pratica, se qualcuno registra senza consenso e diffonde senza consenso una sessione video, dentro il sonoro di quella sessione video ci sono nascosti dei codici. Se qualcuno intercetta, quindi prende questa sessione video, metti che un giornalista la pubblichi, ecco, queste sono le prove di questo ennesimo scandalo, ecco, qui c'è la registrazione del tizio che dice questa cosa. Nell'audio, Zoom è in grado di risalire alla persona che ha rivelato e ha registrato di nascosto. C'è una traccia digitale univoca per ogni persona che registra una sessione Zoom. In sostanza, se tu registri qualche cosa da Zoom e poi fai arrivare il video a qualcuno,
sì,
Zoom è in grado di sapere che sei stata tu.
Che sono stata io a diffonderlo e anche chi l'ha registrato.
Esatto.
Ah, la catena intera.
Sì. Quindi attenzione se siete in situazioni di questo genere, pensateci bene, soprattutto facciamo attenzione al fatto che molti sistemi di tracciamento di questo genere sono in circolazione nei nostri prodotti. Si chiama watermarking, è una tecnologia che si usa anche per esempio nei file video, nei file audio, per nascondere degli identificativi. Sono delle piccole firme che ti dicono da dove arriva un certo prodotto. Per esempio si usa nelle fotografie, si usa nei file musicali. Non te ne accorgi, ma nel frattempo c'è un segnale nascosto che tu neanche senti. Se ti è capitato di scaricare da internet un video di un film da una fonte non certamente un po' discutibile, mettiamola
no,
così.
No, non è mai successo, ma
dovesse
figurati.
Capitare.
Sì.
E improvvisamente il tuo lettore Blu-ray non te lo riproduce più, il tuo player video non te lo riproduce, ti dice non posso riprodurre questo video perché è contenuto protetto. Dentro c'è una di queste firme digitali, c'è un watermark. L'audio è stato leggermente modificato per nascondere dei codici che identificano che si tratta di un film di cui è vietata la riproduzione.
E poi vengono a prendermi a casa? Cioè, che succede?
Questo non lo sappiamo. Nessuno è mai sopravvissuto a raccontarlo.
Oh, attenzione, c'è una rivelazione! Paolo attivissimo, dietro al collo, ha 6 prese USB! Sulla fronte c'è una webcam! Lo muovono via Bluetooth! Oh, io ve l'ho detto,
Ah, ma ecco perché giri con quella stellina appiccicata in mezzo alla fronte, esatto. Per coprire la webcam.
Copre la webcam, esatto. Adesso non so, hai rivelato il mio segreto.
E
adesso.
Allora, dopo anni, finalmente è stato svelato il mistero.
Esatto, il vantaggio della modalità podcast del disinformatico è proprio questo. Saltano fuori cose che voi umani neanche immaginate. E a proposito di cose che voi umani, finalmente, il sogno di tanti nerd si è avverato e sono contento di poterlo annunciare qui nel Disinformatico Podcast, perché sembrava una bufala. Sono più di 40 anni che gli appassionati di Star Wars aspettano questo momento. Una spada laser funzionante con la lama retrattile.
Sì. Fantastico.
Aspetta, riprovo sì. Perché vedo che come dire, c'è una certa refrattarietà.
Abbiamo superato il terzo appuntamento, che era la terza puntata. Eri riuscita ad affascinarmi, non mi smontare adesso. Vai, okay. Rifai.
Allora, d'accordo, siamo di generazioni differenti, però il momento in cui hai visto per la prima volta una spada laser che si accendeva sullo schermo, quell'effetto molto particolare, quel suono meraviglioso, ecco, questo.
Sì.
E poi quando Luke Skywalker muove la spada e fa questo ronzio.
Quello del trattore, sì. Più o meno.
Aspetta, la spengo.
No,
come
dai.
Quello
allora,
del trattore.
Capisco l'entusiasmo di voi appassionati di... Quindi non ti voglio più interrompere.
Ok, va bene.
Rivolgiti a loro, io mi limo le unghie.
Va bene. Cari fan di Star Wars... dei quali io faccio parte, è una lieta novella quella che vi posso dare. Finalmente esiste una spada laser con la lama retrattile, vale a dire tutte le spade laser finora in circolazione erano oggetti, delle repliche ovviamente non taglienti, la cui lama era semplicemente un affare luminoso E te lo tieni così, cioè quando lo spegni l'affare non è più luminoso ma continua a sporgere e quindi non puoi...
E occupare spazio.
E occupare spazio, esatto, hai colto
ci
il
sono,
problema.
Ci sono.
Adesso finalmente la Disney ha annunciato di aver realizzato una spada laser che puoi effettivamente metterti alla cintura, quindi rimane soltanto l'impugnatura, e quando la accendi si illumina, compare una lama lunga e si illumina pure. La cosa bella è che non è una bufala, ma gli esperti e i segugi del settore hanno scoperto il brevetto che descrive esattamente come funziona. E quindi...
Sì.
È difficile. E quindi è difficile andare avanti con uno scetticismo così. Ma è disponibile, se vi interessa, è il brevetto US 10065127 81, lo trovate su internet presso www.rsi.ch/disinformatico, ci sono tutti i dettagli e lo schema tecnico, per cui se volete costruirvi una spada laser con la lama retrattile in casa lo potete fare. Ho finito.
Che bello!
Nella vita ho imparato che per bypassare un firewall devi clonare un proxy server.
Ah, ma dove serve il server?
Il server non serve qua, ma serve là.
Ah, e le costine si possono downloadare?
Allora, sto fallendo miseramente in questa puntata nell'entusiasmarti con le mie cose da nerd, ma vediamo un
miseramente
po'...
Miseramente no, però so che puoi dare di più.
Ok, allora
vai.
Ci provo.
Sì.
Colgo il tuo suggerimento iniziale di puntata, i simulatori.
Sì, vai, ti guardo, ecco, ti
allora,
ascolto.
Vediamo un po', parliamo di Flight Simulator, mai provato un simulatore di volo?
Sì, ma okay. Erano i computer ancora quelli con lo schermo gigantesco,
beh,
il joystick
ti
enorme.
Ti posso interessare a un simulatore di volo iperrealistico?
Fallo.
Dove puoi scegliere il tuo aereo?
Fallo!
Dove puoi scegliere l'ora del giorno?
Subito!
Il luogo, le mappe sono reali?
Adesso lo voglio.
E la meteo è uguale, è reale. Sì.
Come la
Microsoft
meteo?
Sì. Microsoft Flight Simulator è un software straordinario di simulazione di volo che ti permette di avere le condizioni meteo in tempo reale del luogo che stai sorvolando.
Questo è geniale.
Bello.
Questo
soprattutto,
sì.
Ti vedo improvvisamente più interessata. Sì, mi fa piacere. Allora, è talmente bello che è un po' riduttivo definirlo videogioco, anche perché c'è una comunità di appassionati che ha trovato cose di tutti i generi all'interno del gioco, piccole chicche nascoste e via dicendo. Ma c'è una particolarità, fra queste chicche ne è saltata fuori una proprio pochi giorni fa. Microsoft è l'azienda fondata da Bill Gates, prima che mettesse microchip a tutta la gente, come dicono
i complottisti,
è sempre colpa sua, è diventata famosa negli anni perché fa dei prodotti software che funzionano, Office, Windows, eccetera, ma hanno, come dire, una storica tendenza ad andare in crash nei momenti meno opportuni. C'è un famoso spezzone di una presentazione, aprile 1998, dove c'è il dimostratore, lo sviluppatore Chris Caposella di Microsoft, che davanti alla platea del Comdex, uno dei più grandi eventi del settore, e con in fianco Bill Gates, il suo boss, presenta Windows 98. E possiamo sentire questa clip.
Let's plug it in. It's going to say, hey, I see you plugged in a new device. And it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build... Whoa.
E Bill Gates dice...
Moving right along.
That must be why we're not shipping Windows 98.
Absolutely. Absolutely.
È per questo che non consegniamo ancora, non abbiamo cominciato ancora le consegne di Windows 98. Oops. Sono quei momenti magici. Chiunque abbia fatto una presentazione in pubblico sa che l'effetto demo è devastante. Beh, insomma, questo mitico schermo blu della morte che ha accompagnato tante versioni di Windows, insomma, fa un po' ridere questo. È diventato parte della cultura dell'informatica. E solo che c'è un crash di un tipo diverso in Microsoft Flight Simulator. Ossia, ok, abbiamo parlato, abbiamo ormai diventata barzelletta la cosa degli inceppamenti di Windows, ma... Quando hai un simulatore di volo che crasha letteralmente, cioè nel senso che ti manda a schiantare, Sì.
Cioè, dovrebbe insegnarmi come farlo volare.
C'è un tutorial all'interno di Flight Simulator di Microsoft che ti insegna: questi sono gli strumenti, questo serve qui. Abbiamo forse anche una clip audio che ce lo fa sentire. C'è questa voce che ci accompagna.
Today we're talking about attitudes of flight, how your plane is oriented relative to the horizon. If you look outside, you can see the cockpit is just about 4 inches below the horizon line.
E con i rumori del motore, bellissimo. Tu stai sorvolando una bella regione con le montagne, le colline, e intanto senti la vocina che ti sta indicando i vari strumenti e ti spiega che cosa servono. E poi ti dice: e questo è l'orizzonte artificiale. Poi ti dice che devi tenere l'aereo con un certo assetto, poi devi guardare. E soprattutto non ti devi dimenticare di guardare l'altimetro. A quel punto l'altimetro, quello che ti indica che quota sei, l'altimetro segna zero perché ti sei sfracellato contro una serie di case.
Beh, vedi, è un approccio così educativo, no? Fartelo vedere così, lo schiaffone in faccia, perché poi rimane, vedi, anche tu te lo ricordi benissimo.
Sì, è vero, solo che ci sono gli screenshot, soprattutto su Twitter, dove ti fanno vedere l'ultima inquadratura prima che crashi il gioco. Beh, in realtà il gioco non crasha, si ferma la demo, si ferma il tutorial. Le ultime parole dell'istruttore, la voce femminile dell'istruttore, con davanti la casa sfracellata, schiantata, con l'aereo a terra, e dice: ora, cosa non, da non ultimo, controlla il tuo altimetro. Sì, sei a zero, ci siamo già schiantati. Fra l'altro ringrazio Luca, un appassionato simmer, utente di Flight Simulator, che mi ha... documentato questa chicca e ha purtroppo portato una brutta notizia. Questa chicca ormai sopravvive solo nei video perché è stata corretta da Microsoft.
Ma no, ma lì stava la creatività, dai.
Perché? E questo è tutto. Un'altra puntata del Disinformatico che si conclude. Torniamo a giocare a Pong o al simulatore di volo. Ognuno sceglierà il gioco che preferisce.
Io voglio un macaco da carezzare. Poi che giochi col pensiero o meno non mi importa.
Va bene.
Mi importa solo ritrovarti qui settimana prossima, Paolo.
Ci saremo sicuramente. Le coordinate saranno le solite. Rete3.rsi.ch è il sito di riferimento di Rete3. Se volete andare direttamente ai podcast, www.rsi.ch/podcast, o ancora più direttamente www.rsi.ch/ildisinformatico.
Siamo dappertutto. Ciao.
Ciao.